La condanna di Franz Kafka.
Era una domenica mattina di primavera. Faceva un tempo splendido. Il giovane commerciante Giorgio Bendemann era seduto nella sua stanza, al primo piano di una delle case basse e fragili, disposte in lunga fila sulla riva del fiume, distinte tra loro quasi soltanto per l'altezza e il colore. Aveva appena finito una lettera per un amico di gioventù che si trovava all'estero, la chiuse adagio, quindi, puntati i gomiti sullo scrittoio, indugiò a guardare fuori dalla finestra il fiume, il ponte e le colline dalla sponda opposta, col loro verde pallido. Pensava all'amico, che, insoddisfatto per quanto gli offriva il suo paese, parecchi anni avanti era letteralmente fuggito in Russia. Il commercio che svolgeva a Pietroburgo, dopo un ottimo inizio, da un pezzo languiva, lamentava l'amico durante le sue visite, che si facevano del resto sempre più rare. Il suo travagliarsi all'estero era dunque senza ragione. Una gran barba, di foggia esotica, non riusciva a nascondere le fattezze note sino dall'infanzia, mentre il colorito giallastro sembrava rivelare una malattia già in corso. Raccontava di non aver stretto rapporti con la colonia dei compatrioti, mentre scarse relazioni aveva con la gente del posto. Era ormai rassegnato a restare celibe. Cosa scrivere a un uomo simile, che evidentemente aveva sbagliato strada? Uno poteva compiangerlo, ma come aiutarlo? Gli si doveva consigliare di tornare a casa, di trasferire la sua esistenza, di riallacciare le vecchie amicizie, tutte cose per cui, dopo tutto, non esistevano ostacoli, e per il resto confidare nell'aiuto degli amici. Ma con ciò gli si veniva a dire, e il modo, quanto più riguardoso, tanto più sarebbe stato offensivo, che i suoi tentativi saranno risolti in un fallimento, che era ormai tempo di abbandonarli, che doveva rientrare nel suo paese, lasciando che la gente lo fissasse stupita, come uno tornato per sempre, che soltanto i suoi amici capivano qualche cosa, mentre lui era un bambino invecchiato, cui conveniva dare retta agli amici rimasti a casa. Almeno si fosse stati sicuri che le pene inflitte gli avrebbero servito a qualche cosa. Forse non sarebbero riusciti neppure a riportarlo in patria, pensò, ricordandosi che quello ammetteva di non capire più il modo di vita dei suoi connazionali. Sarebbe, così, rimasto all'estero, amareggiato dai consigli e ancora di più estraniato dagli amici. Se poi avesse seguito i consigli e non avesse potuto risollevarsi, per colpa non degli amici, naturalmente, ma delle circostanze, se non fosse stato capace di adattarsi agli amici né di fare a meno di loro, se si fosse sentito umiliato, se avesse perduto per sempre patria e amici, non sarebbe stato meglio per lui continuare a rimanere all'estero? Se le cose stavano a quel modo, era ragionevole pensare che nel suo paese si sarebbe affermato. Per tali ragioni, se voleva continuare a corrispondere con lui, non poteva informarlo a fondo delle sue cose, come avrebbe fatto senza timore anche con il più lontano conoscente. Da più di 3 anni l'amico non tornava in patria, con la magra scusa dell'incertezza della situazione politica russa, la quale non avrebbe consentito la minima assenza a un piccolo commerciante, mentre centinaia di migliaia di russi giravano tranquilli per il mondo. Durante quei 3 anni molte cose erano cambiate per Giorgio. L'amico aveva appreso della morte della madre di Giorgio, avvenuta 2 anni avanti, e come Giorgio, da allora, viveva con il vecchio padre. La secchezza delle sue condoglianze si spiegava forse col fatto che, da lontano, la tristezza per un evento simile diventava inconcepibile. Da allora Giorgio si era applicato sia al lavoro, sia a parecchie altre cose, con maggiore impegno. Forse suo padre, finché la madre era viva, gli aveva impedito un'attività indipendente perché voleva essere solo a dirigere gli affari. Forse, dopo la morte della moglie, sebbene continuasse a lavorare, si era fatto più discreto. Forse, e questo sembrava il caso più probabile, avevano influito circostanze fortunate. Sta di fatto che, in quei 2 anni, il loro commercio si era sviluppato in modo imprevisto. Avevano dovuto raddoppiare il personale. Il giro d'affari si era quintuplicato e sarebbe certo ancora aumentato. L'amico non sapeva nulla di questi cambiamenti. Un tempo aveva cercato di persuadere Giorgio a emigrare in Russia, per l'ultima volta doveva averlo fatto nella lettera di condoglianze, esponendo nei particolari quali prospettive gli si aprivano là per il commercio di Giorgio. Le cifre erano insignificanti di fronte allo sviluppo assunto dal commercio di Giorgio, e questi non si era mai sentito descrivere all'amico dei suoi successi. Se l'avesse fatto ora, con tanto ritardo, la cosa sarebbe parsa strana. S'era quindi limitato a riferire avvenimenti insignificanti, senza ordine, come tornano alla mente nella quiete di una domenica. Voleva lasciare intatta l'idea che l'amico s'era fatto della città natale, cui s'era ormai abituato durante la lunga assenza. Era successo così a Giorgio di raccontare per 3 volte, a distanza di tempo, il fidanzamento di un tizio qualunque con una ragazza altrettanto qualunque, finché l'amico, senza che Giorgio lo volesse, cominciò a interessarsi a quel fatto curioso. Giorgio preferiva scrivergli queste cose piuttosto che confessargli di essersi fidanzato un mese avanti con una signorina Frieda Branderfeld, ragazza di famiglia benestante. Con la fidanzata parlava spesso dell'amico e del modo singolare con cui corrispondevano. Dunque non verrà alle nostre nozze, diceva la ragazza, ma io ho il diritto di conoscere tutti i tuoi amici. Non voglio dargli seccature, rispondeva Giorgio. Capiscimi bene, probabilmente verrebbe, almeno lo penso, ma convinto di subire un danno e una costrizione. Forse mi invidierebbe, per ripartire poi solo, scontento e incapace di vincere la sua scontentezza. Solo. Sai cosa significa? Va bene, ma non può sapere in altro modo del nostro matrimonio. Questo non saprei evitarlo, sebbene, dato il suo genere di vita, la cosa sia poco probabile. Se questi sono gli amici che hai, Giorgio, non avresti dovuto fidanzarti. È una colpa che abbiamo in due, ma neppure vorrei che fosse diversamente. E quando lei, ansimando sotto i suoi baci, disse ancora: Eppure è una cosa che mi spiace molto. Giorgio pensò di poter scrivere tutto, senza pericolo, all'amico. Così sono fatto e così deve prendermi, si disse. In fondo non posso inventare una persona più adatta a essergli amica di quanto sono io. Nella lunga lettera scritta la domenica mattina, Giorgio annunciava il fidanzamento con queste parole: Ho riservato per ultimo la novità più bella. Mi sono fidanzato con la signorina Frieda Brandelfeld, una ragazza di famiglia benestante, stabilitasi qui parecchio tempo dopo la tua partenza e che quindi non puoi conoscere. Ti darò in seguito altre notizie sulla mia fidanzata. Per oggi ti basti sapere che sono molto felice e che l'unico cambiamento avvenuto nella nostra amicizia è che tu avrai in me, invece di un amico qualsiasi, un amico felice. Nella mia fidanzata, che ti manda i suoi saluti e che ti scriverà di persona, avrai un'amica sincera, cosa non da poco per uno scapolo. So che molte ragioni ti impediscono di farci una visita, ma non credi che il mio matrimonio potrebbe rappresentare una buona occasione per dare un calcio a tutti gli ostacoli? In ogni modo, comunque vadano le cose, non fare complimenti e regolati come meglio credi. Con questa lettera in mano, il viso rivolto alla finestra, Giorgio rimase a lungo seduto alla scrivania. Passò per la strada un conoscente, lo salutò. Lui gli rispose appena, con un sorriso distratto. Infine, mise la lettera in tasca e dalla sua stanza, attraverso un breve corridoio, passò nella camera del padre, dove non entrava da mesi. Per la verità ciò non era necessario, perché vedeva sempre il padre nel negozio. A mezzogiorno mangiavano insieme in un ristorante e la sera ognuno cenava dove voleva, per ritrovarsi poi col proprio giornale nella stanza comune. A meno che Giorgio non fosse con gli amici, come succedeva quasi sempre, o non visitasse la fidanzata. Giorgio rimase colpito nel vedere quanto la stanza del padre era buia, anche in quella mattina piena di sole. L'ombra gettata dall'alto muro sul fondo dell'angusto cortile arrivava dunque fin là. Il padre sedeva accanto alla finestra, in un angolo ornato con ricordi della moglie defunta, e leggeva il giornale tenendolo un po' spostato da una parte per un difetto della vista. Sul tavolo erano gli avanzi della colazione, che sembrava appena toccata. Ah, Giorgio, disse il babbo facendoglisi incontro. La pesante vestaglia si aprì, i lembi gli svolazzarono intorno. Il babbo è ancora un gigante, si disse Giorgio. Ma che buio insopportabile fa qua dentro, disse poi. Eh sì, buio davvero, rispose il babbo. E tieni anche la finestra chiusa? Preferisco così. Fuori fa un bel caldo, disse Giorgio, come per riprendere il discorso di prima, e si sedette. Il babbo sparecchiò la colazione e posò ogni cosa sul cassettone. Volevo dirti, continuò Giorgio, seguendo con aria distratta i movimenti del vecchio, che mi sono deciso ad annunciare il mio fidanzamento a Pietroburgo. Sfilò appena la lettera fuori dalla tasca e la rimise dentro. A Pietroburgo? Chiese il padre. Ma sì, al mio amico, fece Giorgio, cercando gli occhi del padre. Il negozio è completamente diverso, pensò. Guarda come siede maestoso, a braccia conserte. Già, il tuo amico, disse il padre, calcando le parole. Sai Sai pure che prima gli volevo tacere del mio fidanzamento. Sai pure che prima gli volevo tacere il mio fidanzamento. Per riguardo, non per altro. Sai anche tu che è un uomo difficile. Potrà saperlo da un'altra parte, mi dicevo, sebbene, date le sue abitudini di solitario, la cosa sia poco probabile. Questo non posso impedirlo. In ogni modo non sarà da me che lo saprà. E ora, che non la pensi più così? Chiese il padre, posando il grande giornale sul davanzale e sul giornale gli occhiali, che poi coprì con la mano. Sì, ci ho pensato. Se mi è veramente amico, mi dissi, il mio fidanzamento sarà una gioia anche per lui. Per questo non ho più esitato ad annunciarglielo. Te lo volevo dire prima di imbucare la lettera. Giorgio, disse il padre allargando la bocca priva di denti, ascolta, sei venuto da me per questa faccenda, per consigliarti con me, ciò ti fa onore, senza dubbio. Ma se ora non mi dici tutta la verità, non conta nulla, anzi è peggio di nulla. Non voglio toccare argomenti che esulano dal nostro discorso. Dopo la morte della nostra cara mamma sono accadute cose poco belle. Forse verrà il tempo di parlare anche di queste, e prima che non si creda. Nella ditta mi sfuggono parecchie cose, forse non perché me le nascondono, non voglio neppure supporre che me le nascondano, ma ormai non mi bastano le forze, la memoria mi tradisce e non posso più tenere dietro a tutto. Cosa vuoi, la natura segue il suo corso, ma devo anche dire che la morte della mamma mi ha colpito molto più di te. In ogni modo, visto che parliamo di questa faccenda, della lettera, Giorgio, cerca di non ingannarmi. È un'inezia, proprio una cosa da nulla, dunque non ingannarmi. Hai davvero quell'amico a Pietroburgo? Giorgio si alzò, imbarazzato. Lasciamo stare i miei amici. Mille amici non mi sostituiscono il babbo. Sai cosa penso? Che non ti hai abbastanza riguardi. La vecchiaia ha i suoi diritti. La ditta mi sei indispensabile, lo sai benissimo, ma se il negozio dovesse pregiudicare la tua salute, lo chiuderei anche domani, per sempre. Così non va, dobbiamo pensare a un altro genere di vita per te, completamente diverso. Siedi qui, al buio, quando in sala avresti tutta la luce che vuoi. Spizzichi appena qualcosa per colazione, invece di nutrirti come si deve. Siedi vicino alle finestre, schiusa, quando l'aria pura ti farebbe così bene. No, babbo, andrò a chiamare direttamente il dottore e seguiremo le sue prescrizioni. Scambieremo le camere, tu passerai in quella davanti, io verrò qui. Per te non sarà un cambiamento, porteremo di là ogni cosa. Ma c'è tempo per questo, ora rimettiti un po' a letto, hai bisogno assoluto di riposo. Vieni, ti aiuterò a svestirti, vedrai che sono capace. O vuoi andare subito nella camera davanti a stenderti provvisoriamente sul mio letto? Sarebbe la cosa migliore. Giorgio sfiorava quasi il padre, che aveva lasciato cadere sul petto il capo dagli ispidi capelli bianchi. Giorgio, fece il padre piano, senza muoversi. Giorgio gli cadde in ginocchio davanti e vide su quel viso stanco, negli angoli degli occhi, le pupille dilatate che lo fissavano. Tu non hai amici a Pietroburgo. Sei sempre stato un burlone e non hai risparmiato neppure me. Come potresti avere un amico proprio là? Non ci credo. Ripensaci un po', babbo, disse Giorgio, alzando il vecchio sulla poltrona e togliendogli, mentre si reggeva malfermo sulle gambe, la vestaglia. Saranno 3 anni che il mio amico venne a trovarci. Mi ricordo che non lo avevi trovato molto simpatico. Un paio di volte almeno ti nascosi la sua presenza mentre era in camera mia. Capivo la tua avversione. Il mio amico ha le sue stranezze. Ma poi finisti con l'intenderti benissimo con lui. Io ero fiero che tu rimanessi ad ascoltarlo, lo provassi, gli facessi domande. Se ci ripensi, ti rammenti di sicuro. Raccontava storie incredibili sulla rivoluzione russa. Quando, in occasione di un viaggio d'affari a Kiev, durante un tumulto, vide su un balcone un prete incidersi una croce nel palmo della mano, quindi alzare la mano e invocare la folla. Tu stesso ripetesti poi la storia diverse volte. Frattanto Giorgio era riuscito a far sedere di nuovo il vecchio, a togliergli con garbo le mutande di lana che portava sopra quelle di cotone e le calze. Nel vedere che la biancheria non era proprio immacolata, si rimproverò d'averlo trascurato. Sarebbe stato suo dovere sorvegliare il cambio della biancheria. Con la fidanzata non aveva ancora parlato di come avrebbe accomodato suo padre, ma insomma era tacitamente stabilito che sarebbe rimasto solo nella vecchia casa. A questo punto decise risoluto che suo padre sarebbe andato da lui, nel nuovo appartamento. A guardare le cose come stavano, forse quelle cure sarebbero state prodigate troppo tardi. Sollevò il padre sulle braccia e lo portò a letto. Mentre compiva i pochi passi che lo separavano dal letto, con orrore s'avvide che il padre giocherellava con la catena dell'orologio contro il suo petto. Non gli fu facile sdraiarlo, tanta era la forza con cui s'aggrappava alla catena. Ma appena fu a letto, tutto parve a posto. Il vecchio si coprì da solo e tirò la coperta fin sopra le spalle. Poi alzò gli occhi su Giorgio, senza nessuna ostilità. Ti ricordi di lui, non è vero? Chiese Giorgio, incoraggiandolo con un movimento del capo. Sono coperto bene? Chiese il padre, quasi non potesse vedere se i piedi erano ben coperti. Ti piace stare a letto, eh? Fece Giorgio, accomodandogli la coperta. Sono coperto bene? Chiese ancora il babbo, come se desse molto peso alla risposta. Sta tranquillo, sei coperto bene. No, gridò il vecchio, senza dargli il tempo di finire. Respinse la coperta con una forza tale che per un attimo il drappo si spiegò per intero nell'aria. Si alzò in piedi sul letto. Con una mano sfiorava il soffitto. Volevi coprirmi, lo so, tesoro mio, ma coperto ancora non sono. Anche se questo fosse l'ultimo resto di energia, è abbastanza, troppo per te. Certo che conosco il tuo amico, sarebbe un figlio secondo il mio cuore. Per questo tu l'hai ingannato per anni, che altra ragione poteva esserci? Credi che non ho pianto per lui? Ecco perché ti chiudi nel tuo studio, nessuno deve disturbarti, il principale è occupato, solo per poter scrivere quelle false lettere in Russia. Fortunatamente nessuno deve insegnare al padre a penetrare nell'animo del figlio. Quando credevi di averlo messo a terra, di tenerlo al punto da posare il sedere su di lui, senza che lui facesse un movimento, allora il mio signor figlio decide di sposare. Giorgio alzò gli occhi verso quell'immagine da incubo. L'amico di Pietroburgo, che il padre, d'un tratto, mostrava di conoscere tanto bene, occupò il suo animo come mai prima era accaduto. Lo vedeva sperduto nell'immensa Russia, lo vedeva sulla porta del negozio vuoto, saccheggiato. In piedi tra gli scaffali fracassati, le merci fatte a pezzi, i bracci dei lumi a gas penzolanti. Perché se ne era dovuto andare tanto lontano? Ma guardami, gridò il padre. E Giorgio, senza rendersi ben conto di quello che faceva, corse smarrito per non perdere nulla verso il letto, ma si arrestò a mezza strada. Perché quella ha alzato le sottane? Cominciò il padre con voce flautata. Perché quell'oca schifosa ha fatto così? E a illustrazione delle sue parole alzò la camicia fino a mostrare la cicatrice di guerra che aveva sulla coscia. Perché ha alzato le sottane così, 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 le sei andato dietro. E per sfogarti con lei, senza fastidi, hai profanato la memoria della mamma, tradito l'amico e costretto il babbo a letto perché non possa muoversi. E invece si muove, sì o no? In piedi, senza nessun appoggio, prese a sgambettare. La coscienza della sua perspicacia lo rendeva raggiante. Giorgio stava in un angolo, il più lontano possibile dal padre. Parecchio tempo avanti aveva stabilito di osservare bene tutto per non venire assalito da qualche via traversa, alle spalle o dall'alto. Si ricordò del proposito, da un pezzo dimenticato, e lo dimenticò di nuovo, come succede quando si vuole passare un filo troppo corto nella cruna di un ago. Però il tuo amico non è ancora tradito, gridò il padre, dando forza alle sue parole con l'indice mosso in segno di diniego. Ero io il suo rappresentante su questa piazza. Commediante, non poté trattenersi dal gridare Giorgio. Ma s'avvide subito dell'errore e con gli occhi sbarrati si morse troppo tardi la lingua fino a piegarsi per il dolore. Ma sì, certo che ho recitato la commedia. Commedia, proprio la parola che ci vuole. Quale altra consolazione restava al vecchio vedovo? Dimmi, e per l'attimo della risposta cerca di essere ancora il mio figliolo. Che altro mi rimaneva in quella camera sul dietro, perseguitato dal personale infedele, la vecchiaia arrivato fino alle ossa? Mio figlio girava trionfante per il mondo, combinava affari che io avevo preparato, si voltolava dal piacere e passavo poi davanti a suo padre con il volto austero del galantuomo. Credi che non t'abbia amato, io che t'ho messo al mondo? Ora si piegherà in avanti, pensò Giorgio. Ah, se cadesse, si fracassasse. Quest'ultima parola gli passò per il capo con la violenza di una frustata. Il padre si piegò in avanti, ma non cadde. Visto che Giorgio non si avvicinava, come si era aspettato, si raddrizzò di nuovo. Resta dove sei, non ho bisogno di te. Tu pensi di avere ancora la forza di venire fin qui, che ti trattieni solo perché lo vuoi. Attento a non sbagliarti. Io sono sempre il più forte, e di parecchio. Da solo, forse, avrei dovuto cedere, ma la mamma mi ha dato la sua forza. Con il tuo amico ho fatto un'ottima amicizia, e la tua clientela l'ho qui, in tasca. Ha le tasche persino nella camicia, si disse Giorgio, e con questo rilievo credette di rendere il padre ridicolo davanti a chiunque, ma lo pensò solo un istante perché dimenticava tutto. Attaccati pure alla tua ragazza e fatti avanti, pensa Penso io a spazzartela via dal fianco e non sai come. Giorgio fece delle smorfie, come se non lo credesse. Il padre mosse solo il capo verso il figlio, conferma della verità di quanto aveva detto. Come mai divertito poco fa, quando sei venuto a chiedermi se dovevi scrivere del fidanzamento al tuo amico. Ma quello sa tutto, caro mio babbeo, quello sa tutto. Potei scrivergli perché hai dimenticato di portarmi via il necessario per scrivere. Per questo sono anni che non viene, sa tutto 100 volte meglio di te. Appallottola le tue lettere senza averle lette, con la sinistra, mentre con la destra tiene le mie e se le legge. Per entusiasmo agitò il braccio sopra la testa. Sa tutto 1.000 volte meglio di te, gridò. 10.000 volte, disse Giorgio per deridere il padre, ma nella sua bocca l'espressione assunse una macabra serietà. Da anni mi aspettavo questa domanda da parte tua. Credi che mi importa qualche cosa? Credi che legga i giornali? Toh, e buttò a Giorgio un foglio di giornale finito, chissà come nel letto. Un vecchio giornale con un titolo affatto sconosciuto. Ce ne hai messo del tempo per diventare maturo. Mamma dovette morire, non poté vedere il gran giorno. Il tuo amico sta crepando nella sua Russia. Già 3 anni fa era giallo da buttare via. Quanto a me, vedi in che condizioni sono. Hai gli occhi per vederlo. Allora mi hai spiato, gridò Giorgio. In tono di compatimento, il padre si limitò a rispondere. Non volevi forse dirlo prima? Ora non è più il caso. Poi, con più forza, ora saprai che cosa esiste al mondo oltre a te. Finora sapevi soltanto di te. Certo, eri un bambino innocente, ma ancora più certo è che eri una creatura diabolica. Per questo sappi, io ti condanno a morte per annegamento. Giorgio si sentì cacciato dalla camera. Nelle orecchie il rumore del padre che si lasciava cadere sul letto, lungo le scale che scese di corsa, quasi si trattasse di un piano inclinato, urtò la domestica che saliva a riordinare le camere. Gesù! Gridò la donna coprendosi il volto col grembiule. Ma Giorgio era sparito. Si precipitò fuori dal portone, traversò la strada, irresistibilmente attirato dall'acqua. Strinse il parapetto come un affamato di cibo. Lo superò con un volteggio da quell'eccellente ginnasta che da giovane, con orgoglio dei genitori, era stato. Mentre le mani via via allentavano la presa, intravide tra le sbarre un autobus che avrebbe facilmente coperto il rumore della sua caduta. Gridò piano: cari genitori, vi ho sempre amati. E si lasciò andare. In quel momento il ponte era percorso da un traffico interminabile.